Ci siamo lasciati l'ultima volta su un argomento che vorrei oggi continuare a condividere con voi. E l'argomento è avere un concetto sobrio di se stessi. È un concetto che Paolo ci invita ad avere e che oggi vogliamo continuare. Probabilmente non riusciamo neanche a finire oggi, perché c'è così realmente tanto da dire su questo argomento che tocca anche altri punti. E così continueremo oggi ad andare avanti su questo. È importante per chiunque avere dei concetti e non soltanto vivere o vivacchiare, si dice, no? Soltanto vivere, mi alzo la mattina, cammino oppure cerco di fare qualcosa, come spesso succede a tanti, purtroppo, tanti giovani in Italia che si alzano e non si sa, non hanno un programma per la vita. E però questi concetti o principi guidano le persone. Sono insegnati dai genitori da piccoli, ci si comporta in un certo modo, si dà rispetto agli altri in un certo modo. Ecco, sono cose che noi impariamo nella vita e ce li portiamo dietro e poi li trasmettiamo anche agli altri, ai nostri figli. E tutti affrontiamo la vita con questi concetti. Prendiamo anche delle decisioni in merito. Ecco, questo è giusto e questo non è giusto. E sono realmente radicati nella nostra mente. Ma oggi non parleremo di cos'è un concetto, per esempio, della vita o cos'è il concetto del lavoro, tutte queste cose non ci interessano oggi. Io ho imparato ad avere un concetto più chiaro di me stesso, perché è questo a cui ci invita la Bibbia. Pochi giorni fa, ancora meglio, perché i miei due figli, Luca e Daniele, ogni tanto vengono e mi vedono con la barba un po' lunga che oggi non c'è, l'ho tolta, però mi accarezzano. E mio figlio più piccolo, Ruben, mi ha fatto capire che la mia realtà reale qual è. E ha incominciato a dire, papà, perché cresce solo qui la barba e non qui o sulla fronte? Io, mamma mia. E ho detto, spontaneamente, è il Signore che ci ha fatti così. C'è questo limite della crescita e siamo stati fatti così. E poi ha incominciato a toccare di nuovo e ha visto qualche pelo bianco. E dice, papà, allora sei alto. Io ho detto, no, questo no, questo non l'accetto. Sto andando su quella strada. Però ancora no. E così ho incominciato a comprendere meglio come mi vedono da fuori. La Bibbia ci invita ad avere un concetto sobrio di noi stessi, chiaro. E noi siamo chiamati ad averlo. Oggi vedremo insieme l'importanza. Facciamo un piccolo riassunto dell'altra volta. Immaginiamo per esempio un marito egoista che non provvede principalmente a quelli di casa sua, con le sue proprie forze, no? E sia materialmente che anche per chi è un credente spiritualmente, e questi sono i suoi compiti. Questa cosa però fa a noi ribrividire, se lo veniamo a sapere, vero? Pensare di un marito che dovrebbe uscire tutti i giorni fuori di casa a lavorare, certo oggi lavorano anche le donne, ma se c'è una dolce attesa, come nel caso di Emanuele, Federica, per esempio, è chiaro che la donna non può fare molto. E quindi pensare che esca fuori ogni giorno a lavorare il marito e poi torni a casa e si preoccupi per sua moglie, la sua famiglia e di riunirli intorno alla parola di Dio. E questo è meraviglioso, è vero? E se questo non avvenisse, qual è la nostra reazione? Lui non sa cosa deve fare, è vero? Noi diciamo, se non fa questo, non ha ancora capito bene cosa deve fare nella vita. Pensate ad un padre credente che non condivida con sua moglie il cammino anche cristiano, che si mette nella sua cameretta, legge la Bibbia e se ne sta per conto suo. E che non condivida con sua moglie l'impegno anche per guidare la famiglia con le verità di Dio. E sicuramente cosa succederà? Provocherà dei problemi nel futuro. E quando lui dirà, ma il Signore dice così, non ci sarà corrispondenza. Molto spesso è sicuramente una reazione al contrario. Quindi vuol dire che forse il papà non ha capito il suo ruolo nella famiglia. Volevo mostrarvi due foto con PowerPoint, non è stato possibile, però cerco di farvele immaginare. C'è un uomo anziano che si guarda allo specchio e si vede giovane. E c'è una signora anziana che si guarda altrettanto allo specchio e si vede giovane. Ebbene, questa spesso è l'immagine che succede anche a noi. Per esempio, se chiedessi Giuseppe, tu quando ti guardi allo specchio, quale età pensi di avere? 18 anni, 19. Ecco, questa è la sensazione che lui ha. Ti dimostra che sei alto. Va bene. C'è qualcosa che la Bibbia ci insegna, che noi come credenti automaticamente abbiamo quando diventiamo dei figli di Dio. Lo vedremo poi il versetto più avanti. E dice che diventeremo automaticamente, io non so se qui abbiamo tutti accettato il Signore, io do per scontato che tutti siamo dei figli di Dio e vorrei crederlo, però non conoscendo il cuore, non conoscendo cosa succede in privato con Dio, non posso neanche dire al 100% questo. Quindi invito, se c'è qualcuno, a prendersi del tempo, forse dopo per parlarne insieme. Però mettiamo che tu che mi stai ascoltando, hai realmente detto a Gesù, entra nel mio cuore, Signore, puliscimi da tutti i peccati, io do la mia vita completamente a te. Quindi ammettiamo che sia successo questo. Allora, chi crede al Signore, cosa succede? Il Signore dice, tu diventerai un canale perché da te fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Non un fiume, ma diversi fiumi, perché tu diventerai un canale trasportatore dei fiumi di Dio. E poi più in là vediamo. E perché questi fiumi e non fiume? Beh, perché chi diventa un figlio di Dio diventa un canale di trasmissione, uno strumento nelle mani di Dio alla famiglia, ai parenti, agli amici, ai colleghi, ai membri della Chiesa di quello che lui vuole trasmettere. Dio ci chiama a diventare dei canali puri, senza che ci siano interruzioni, per lasciar trasportare le sue acque, la sua acqua viva, non ad una sola persona, o tenerla anche per noi, ma a tutti quelli con cui abbiamo a che fare. Insieme oggi cercheremo un luogo particolare dove portare queste acque del Signore, questi fiumi. Paolo ci parla che è importante, prima di qualsiasi altra cosa, avere un concetto chiaro, sobrio di noi stessi, prima di fare qualcosa per Dio. Perché spesso noi possiamo, diciamo l'altra volta, possiamo, come succede spesso in alcune chiese, frequentare, prendere parte a delle attività, ma non ci è chiaro se questa è la volontà di Dio. E spesso si sentono, io penso che il Signore voglia questo. Io sento questo. No, io sono convinto o convinta che il Signore vuole questa cosa da me. E io credo che è la sua volontà. Però c'è una difficoltà. Non si capisce da dove hanno compreso o da cui sono stati convinti che questa sia la volontà di Dio. E spesso in coloro che parlano in questa maniera si esprime un certo, si dice, sensazionalismo, io sento, ma spesso succede che non hanno molta dimestichezza nella parola di Dio, da cui in realtà possono avere certezze che ecco quali sono i pensieri di Dio, e quindi conoscere realmente la volontà di Dio. Paolo ci dice che è importante avere un concetto chiaro e sobrio di noi stessi perché possiamo incappare in un problema che vedremo anche nella prossima volta, ma oggi ne accenniamo un po', cioè quello di avere un concetto sbagliato di noi stessi e anche di sopravvalutarci. Vogliamo leggere insieme Romani, che è il nostro testo base, capitolo 12, dal versetto 3 al versetto 5. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Ecco dove cercare di capire realmente chi siamo. Qui è Paolo molto chiaro e dice: cercate di applicare alla vostra vita un modo di fare che vi aiuti a comprendere cosa fare nella Chiesa. Cioè, qual è? Cercate di capire quale ruolo avete nella Chiesa. Perché non ci si può sedere soltanto o essere amichevoli o fraterni con gli altri, ma c'è qualcosa da fare. È molto importante che il credente, chi ha creduto in Cristo, comprenda, sia convinto che Dio lo ha tirato fuori dal mondo. Questo è molto importante. Che quindi non appartiene più al mondo, anche se ne è dentro. Ma lui non appartiene, o lei non appartiene più al mondo, ma che è tirato fuori e inserito nel corpo del Signore Gesù Cristo, nella sua casa. È Dio che fa questo. Quindi non siamo di quelli che religiosamente frequentano luogo. I cristiani non sono questo. I cristiani sono persone che hanno creduto in Dio e Dio dice a loro di prendere parte in un suo disegno. Questo disegno si sviluppa nella sua casa, che è non un edificio, ma l'insieme di coloro che hanno creduto e che è chiamato anche, sono chiamati anche il corpo del Signore Gesù Cristo. E quindi noi dobbiamo capire sobriamente qual è il nostro ruolo tra gli altri credenti. È chiaro? Quando comprenderemo in modo chiaro questo ruolo, vedremo anche noi stessi più impegnati. Ci impegneremo di più e non più per il mondo, ma per il disegno del Signore, scusate. Quindi per il regno di Dio, per la Chiesa, dove Gesù Cristo è il Signore, è il capo che guida ognuno. E quindi avere un concetto chiaro, sobrio di noi stessi vuol dire proprio conoscere in quale posizione, cosa devo fare io per Dio. Così si conosce la volontà di Dio. E quindi andiamo per ordine. La prima cosa è, stiamo parlando di cose che ci fanno riflettere tanto, è vero. Però Paolo, noi non abbiamo letto i primi due versetti, vuole dirci qualcos'altro prima. Allora, il nostro obiettivo è avere un concetto sobrio noi stessi, capire chi siamo e cosa dobbiamo fare nella casa di Dio. Ma Paolo dice alcune cose prima e oggi, ora le leggiamo. Leggiamo dal versetto 1 e versetto 2 cosa Paolo ci chiede di fare prima di avere un concetto chiaro di noi stessi. Capitolo 12 di Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Paolo è veramente molto chiaro. Dice tante cose in una sola frase, ma le dice in un modo molto molto chiaro. La prima cosa che fa è di dirci, prima di entrare in questo lavoro difficile di comprendere chi siamo e cosa dobbiamo fare, dice non fare nient'altro che andare principalmente davanti a Dio. Cioè prenditi un momento e parla con Dio. E quando sei davanti a Dio, presenta il tuo corpo come un sacrificio vivente. Ho incontrato una persona che ha realmente problemi seri di peso e durante una riflessione insieme e anche l'incoraggiamento attraverso la Bibbia mi è venuto in mente questo versetto: di andare davanti al Signore e presenta il tuo corpo. Perché questo? Beh, perché noi con il nostro corpo facciamo tutto. È vero? Noi andiamo la mattina al lavoro, noi ci arrabbiamo con gli altri e spesso non stiamo davanti al Signore. E qui Paolo dice, con un modo molto sentito e realmente dal profondo del suo cuore, e noi diciamo che questo viene da parte di Dio, quindi diciamo Dio vuole questo, ci dice: andate davanti a Dio e presentatevi a Lui. Lascia tutto. Prenditi un appuntamento con Dio, decidi quando, perché Lui ti sta aspettando, e dici a Dio: Signore, il mio corpo lo voglio dare a te. Io lo sto usando a stancarsi per il lavoro. Non ho più tempo neanche per la famiglia, forse. Io lo sto stancando con i tanti pensieri, per i tanti problemi, e me li voglio portare da solo addosso. Signore, io sono pieno di difficoltà, ma non ho mai sentito dire che devo venire da te con tutte queste cose che ho e darlo a te. E perché? Perché Dio vuole che tu vada e faccia quello che Lui vuole. Non è interessante questo? Paolo dice: non entrare in questo mondo difficile della filosofia, sobrio, non sobrio. Piano. Vai prima davanti a Dio e dai il tuo corpo a Lui. E forse è il caso di dire: Signore, purtroppo, devo dire la verità, io ho preso tutto il tempo per me e ho usato il mio corpo, le mie forze, la mia mente, tutte le mie attenzioni per me stesso e non per il tuo regno. Però tu mi hai chiesto di vivere per te, tu mi hai chiesto di accettare la tua salvezza, di vivere e far avanzare il tuo regno. E io mi sono accorto che invece non ho più tempo per queste cose. Io ho fatto l'esperienza, e ve l'ho raccontato, me lo ricordo di averlo fatto, che anni fa, molti anni fa, pregai con un fratello che aveva difficoltà di lavoro. E ci mettemmo a pregare realmente fino alla mattina alle 4. Letteralmente fino alla mattina alle 4. Questo giovane, allora eravamo giovani, questo giovane poi ha avuto realmente una forte risposta dal Signore. Tantissimo lavoro. Il problema era che poi non aveva più tempo. Non aveva più tempo per Dio. Oggi la sua vita non va a gonfie vele. Come faccio io a capire che sto vivendo per il regno di Dio e per Dio? Beh, si può capire facilmente da quanto tempo io mi incontro con Lui. Ed è il primo punto. Il secondo punto è cosa gli chiedo quando stiamo insieme, di che cosa parliamo. Dio è una persona, sapete? E quando si parla con Dio, si parla di qualcosa, è vero? E cosa facciamo noi di solito quando andiamo davanti a Dio? Signore, ti prego di intervenire in questo nella mia vita. Signore, aiutami in questo. E Signore, ti prego di fare questo nella mia famiglia. Siamo troppo e forse solamente concentrati su noi stessi. Ed è molto difficile sentire: Signore, cosa devo fare io per te? Nella nostra mente e nella nostra vita abbiamo invertito i ruoli. Dio è il mio servo perché mi serve e io chiedo a lui di intervenire. Ma questo non è il cristianesimo. Noi siamo chiamati a servire Dio. E quindi dobbiamo parlare con lui e dire: Signore, cosa devo fare per il tuo regno? E questo comporta che io devo rinunciare a delle cose. Così siamo chiamati ad andare alla presenza del Signore. Non so quanto tempo spendiamo noi chiaramente per andare davanti a Dio. Se abbiamo realmente un appuntamento chiaro ogni giorno, dove io dico al Signore: Signore, c'è questa realtà nella mia vita, c'è questa situazione, io ne parlo con te. Dammi almeno l'intelligenza, Signore, per capire dove devo migliorare, cosa abbandonare, perché faccia la tua volontà. Questo è il mio primo impegno nei piani di Dio. Infatti qui è scritto: questo è il vostro culto spirituale. Io ho deciso di servire il Signore, spesso si sente. Noi serviamo il Signore. Ebbene, il Signore dice: questo è il tuo servizio spirituale. Vieni davanti a me in segreto, chiuditi la porta e parliamone. Questo è il primo servizio, primo passo per il servizio. E cosa devi fare quando, cosa dobbiamo fare quando noi siamo in segreto con Dio? Signore, io cosa devo fare? Io voglio darti il mio corpo oggi, lo voglio dare completamente a te. Io vorrei che la gente, quando mi guarda, dice: ecco una persona che è stata con Dio, che si è incontrata con Lui. E quindi il Signore ci dice attraverso Paolo di venire, di andare alla presenza di Dio e offrirgli e dire: eccomi, questo è quello che ti posso offrire. Ma io non ho niente, Signore. Io non so cosa darti. Qualcuno disse: sai, forse non ti accorgi che quello che hai a disposizione può essere usato per il regno di Dio. Un esempio: puoi usare i tuoi soldi non per darli così, ma forse li puoi usare e investire per il regno di Dio, per comprare Bibbie, per comprare opuscoli, perché siano distribuiti e si parli del regno di Dio. Non possiamo assolutamente pensare di servire il Signore in mezzo agli altri o prendere qualsiasi impegno di qualunque genere se impegno il mio corpo e mi prendo tutto il tempo per pensare a me e per esaltare me. Il Signore, dice la Bibbia, ricompensa chi, vedendo nel segreto, si incontra con Lui, a lui o a lei darà una ricompensa. Qual è la seconda e terza cosa da fare prima di avere questo concetto sobrio di se stessi? Dice, versetto 2, non conformatevi a questo mondo. E la terza, non, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Allora io vado davanti a Dio, presento il mio corpo in sacrificio e quando poi ho lasciato questo appuntamento cosa devo fare? Beh, non puoi stare tutto il giorno nella cameretta con Dio, neanche a Dio è nella mente di Dio questo discorso. Allora lascia questo posto, dice il Signore, e quello che devi fare fuori è non conformarsi a questo mondo. È straordinario, no? Allora, cosa vuol dire questo? Qui si parla di questo termine, conformare, avere la stessa forma, assomigliare. Ebbene, allora io vado fuori, dopo essermi incontrato col Signore, decido seriamente di incontrarmi con Lui tutti i giorni, e quindi ho preso sul serio questo, di offrirmi a Lui, poi vado fuori, affronto la mia giornata di lavoro, di impegni, e il Signore mi dice: non assomigliare a cosa? A questo mondo. Quindi io quando cammino, faccio il mio lavoro, ho le mie attività, non devo essere confuso con quelli di questo mondo. Bello questo, vero? Cioè, come loro parlano, come loro agiscono, i loro obiettivi non devono assomigliare a quelli miei. Questo è il cristianesimo. Qualcuno ha detto che la Chiesa è la società di Dio nella società del mondo. Cioè, noi trasmettiamo la volontà di Dio, il suo modo di vedere le cose, la verità di Dio, in una società storta e perversa. Nessuno può conoscere la volontà di Dio se non attraverso la Chiesa. Questi inviti di Paolo suggeriscono delle domande che dobbiamo forse porci, questo è un suggerimento, forse possono aiutarci quando siamo fuori tra quelli del mondo e non conformarci a loro, e anche avere la nostra mente rinnovata. C'è qualcosa in me, nel mio modo di fare, che faccia pensare che assomiglio alla gente comune che appartiene a questo mondo? Se qualcuno mi guardasse, dice, c'è qualcosa nel mio atteggiamento a cui devo stare attento o attenta che assomigli agli altri di questo mondo e che mi confondi in mezzo a loro? I miei obiettivi o programmi di vita sono pianificati solo per me o con Dio per far avanzare il suo regno? Cioè, io mi fermo e dico, questi obiettivi che ho io davanti a me, per la mia famiglia, sono stati pianificati con Dio, guardando dentro la parola di Dio, perché il regno di Dio avanzi? Oppure vivo come gli altri? Sì, trovo un buon lavoro, o l'ho trovato, arrivo alla pensione, poi forse mi rilasso. Sono questi i nostri obiettivi? Oppure abbiamo qualcosa in mente da dire agli altri e forse ha a che fare con le cose di Dio? C'è nei nostri pensieri il cercare un compromesso tra le cose del mondo e le cose di Dio, così che non siamo poi totalmente fuori, altrimenti veniamo visti male? C'è dentro di noi trovare un compromesso in questo? Oppure al momento opportuno in cui c'è una situazione difficile da gestire, io taglio invece rettamente perché dico non è la volontà di Dio. Cosa facciamo? Dicevamo l'altra volta che tutti i cristiani hanno bisogno di rivedere il loro modo di vivere, il cristianesimo, perché nessuno può dire io so, sono arrivato o arrivata. Quindi una frase tipo io so come si cammina per il Signore, o un comportamento che faccia pensare a questo tipo di pensiero, sicuramente non si addice a un cristiano, neanche a una normalissima persona, e non lo rende certamente maturo. Abbiamo bisogno di fermarci e capire chi siamo e il nostro ruolo nella Chiesa. L'espressione vi esorto adesso sembra un po' più forte di Paolo, no? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, non perdetevi così inutilmente, come fanno quelli del mondo. Andate davanti al Signore e parlatene con Lui e dite a Dio, ho perso tempo, il mio corpo io l'ho usato per me, perché gli altri potessero dire un buon lavoratore, un grande uomo, una grande donna dedicata alla famiglia e non dedicata a Dio, o dedicata a Dio. Vedete qui l'intensità di Paolo a dire, andate, io vi esorto nel nome del Signore, presentatevi a Lui. Qualcuno ha parafrasato queste frasi, rendendole un po' più forse comuni per noi, è più facile da comprendere. Andate, dice Paolo, alla presenza del Signore, offrite a Lui il vostro corpo, prendete la decisione volontaria e decisa di non assomigliare a questo mondo. Decidete di trasformarvi lavorando sulla vostra vita. Iniziate il vostro impegno sulla vostra mente per rinnovarla. In questo modo conoscerete la volontà di Dio. facendo anche nel tempo esperienza con lui e i suoi interventi, e durante il cammino con lui egli vi risponderà. Qualcun altro ha detto, ripeto, parafrasando, come se Paolo dicesse: vi dico questo e mi avvalgo del diritto di dirvelo per la grazia ricevuta, che ciascuno di voi faccia una valutazione di se stesso in modo sobrio, chiaro e attento sulla posizione in cui si trova, cioè sul proprio ruolo nel corpo del Signore, stando attenti a non valutarsi al di sopra di ciò che è veramente, in modo da non incorrere alla sopravvalutazione e innalzamento di se stesso. Quello che dice Paolo è davvero interessante ed è importante. Importante non essere solo cristiani, ma dei cristiani consacrati, consacrati a Dio. Cosa abbiamo noi a che fare con questo concetto dell'essere, di avere un concetto sobrio di noi stessi? E come può avvenire una giusta valutazione di se stessi affinché comprendiamo il nostro ruolo nella Chiesa? Ha forse Dio pensato di darci un ruolo specifico nella sua Chiesa? E se è così, dove trovo gli strumenti o uno schema da seguire o domande esatte da pormi che mi possano aiutare a conoscere la volontà di Dio su questo argomento? Una cosa è chiara, Paolo dice da parte del Signore e spiega chiaramente che noi diventiamo, nel momento in cui crediamo nel Signore, parte del corpo di Cristo. Siamo identificati nella Chiesa, secondo questo passo, come membri della Chiesa del Signore. E necessariamente, chiaramente, abbiamo dei ruoli che noi dobbiamo conoscere. Paolo però non si ferma a dichiararlo, ma spiega anche come riuscire a fare questo. E prendere parte nel disegno di Dio, questo programma di Dio per far crescere la sua Chiesa. Entriamo un po' in questi dettagli. Versetto 3 dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. La misura di fede. Iniziamo con capire questa misura di fede. Sembra che appena leggiamo a primo impatto Dio abbia dato la fede in modo misurato. Sembra che abbia versato la fede nei credenti per esercitarla nella Chiesa in un modo misurato, quindi secondo la misura della fede. Ma non è questo. Noi non abbiamo una fede diversa l'una dall'altra. La Bibbia dice qui che la fede si esprime in una certa misura. E riprendiamo ciò che abbiamo già accennato, questo è il versetto di cui vi parlavo prima, cioè che ciò che disse il Signore Gesù in Giovanni 7,38, leggiamolo insieme: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quindi, in realtà c'è qualcosa che noi dobbiamo portare agli altri. Non possiamo vivere soli o tenercelo per noi. Noi dobbiamo portare queste cose agli altri. E se siamo veramente nati di nuovo, queste cose il Signore le farà attraverso di noi e realmente lo vedremo. Nella Chiesa, tu ed io possiamo essere strumenti per portare questi fiumi d'acqua viva. Non dice fiume, ma fiumi, cioè le tante espressioni o le necessità che Dio vede, e attraverso di noi, con i nostri doni, Dio dà agli altri qualcosa per farlo crescere, per edificarlo o edificarla. E quindi porterà attraverso di noi a ciascuno di coloro che ci sono vicini, con questa espressione fiumi d'acqua viva, probabilmente è un contributo alla sua crescita. E quindi io sono uno strumento, noi siamo degli strumenti nelle mani di Dio. La quantità di questi fiumi, cosa portare gli altri e come, questo lo decide il Signore. Ma noi siamo questo strumento. Noi siamo chiamati però a lavorare sulla nostra vita. Come abbiamo visto, Paolo diceva prima, non puoi fermarti da solo e frequentare e non fare niente. Vai principalmente davanti a Dio, offri te stesso o te stessa, lavora sulla tua vita con la parola di Dio, lasciati lavorare da Dio e collabora con Lui per il suo regno. E poi uno dei luoghi dove tu avrai qualcosa da fare per Dio, noi avremo qualcosa da fare per Dio, è il corpo del Signore, contribuire agli altri. E quindi lo faremo in una certa misura. E l'espressione della fede non è nient'altro che l'esercitazione del proprio dono nella Chiesa. Quindi noi porteremo contributo agli altri in una certa misura, perché non siamo tutti uguali, grazie a Dio, e non possiamo prendere tutti i posti vuoti nella Chiesa. È sbagliato, perché Dio non ha fatto questo. Dio distribuisce come Lui vuole. Questo vuol dire che a ciascuno di noi ha dato un dono. E quindi ognuno di noi deve, è chiamato a contribuire. Guai se un cristiano stesse seduto senza fare niente. Ci sarebbe un campanello d'allarme se un credente rimanesse sempre seduto senza fare niente. C'è qualcuno che conosco che ha una coppia, ha avuto un bambino e aveva l'età di mio figlio, Ruben. Ah, scusatemi, forse di Luca. È vero, Carmelo, forse stanno in colonia, vero? Ebbene, questa coppia ha incominciato a preoccuparsi perché il bambino non cresceva. E voi non sapete, non potete immaginare quanto hanno girato per capire cosa stava succedendo. Il bambino ancora è rimasto così, ha delle difficoltà. E devo dirvi la verità, non è una cosa normale. Ma la reazione è difficile organizzarla realmente ogni giorno e trovare delle soluzioni anche da spiegare al bambino. Pensate nella Chiesa se un credente decidesse di non fare niente per il Signore. Non cresce, non contribuisce agli altri. La prima cosa sicuramente che succederà è: perché succede questo? Queste sono le prime cose che si chiede. Ma se è fatto volontariamente, lì c'è da un campanello di allarme e chiedersi: ma se c'è vita dentro, perché non fa qualcosa? Perché non succede niente? Non può essere che in una persona lo Spirito Santo non lo spinga a fare qualcosa. Esaminiamoci noi stessi. Se qualcuno qui vede la sua vita non progredire, non essere edificata, non cercare di assomigliare a Gesù, non avere voglia di leggere la Bibbia, non predicare il Vangelo, è un campanello di allarme per dire: cosa sta succedendo? Qual è il mio vero interesse? La nostra fede, la misura della nostra fede si esprime nella Chiesa. E il Signore dice: abbiate un concetto chiaro di voi stessi. Siete stati inseriti nel corpo del Signore, è sicuro, avete un ruolo per gli altri. Siete chiamati a contribuire nella vita degli altri credenti, non a fermarli, non a scoraggiarli, non a fare questo, ma a edificarli. L'esercitazione del proprio dono è importante. Certo, principalmente conoscere il proprio dono. Beh, qui è una cosa personale con Dio e anche nella Chiesa. Cioè, io presentandomi e stando in contatto con Dio, dico: Signore, dammi di poterlo conoscere, dammi intelligenza, perché io voglio qui nella tua casa dove tu regni, tu sei il capo, io voglio contribuire, collaborare con te affinché gli altri vivano meglio camminando con te. E quindi aiutami a conoscere come posso, con il dono, aiutarti o collaborare con te. E nella maniera in cui esercitiamo questo, ecco, questa è l'espressione di Paolo. Il modo di esercitare e dove posso andare è la misura della fede. Ripetiamo, che possiamo anche concludere con questa parte. Il dono ci è dato dal Signore ed è riconoscibile anche dagli altri membri. Sono gli altri che verranno spontaneamente a dirti: tutti riconosciamo e diversi lo siamo, che vai in quella direzione. Quindi bisogna avere chiaro prima di tutto quali sono i doni e poi dire: ecco, sto andando in quella direzione. C'è un incoraggiamento, non una pressione, ma un incoraggiamento. E camminare in questa maniera con il Signore. E questo dono ci chiarisce allo stesso tempo di noi. Non solo quale tipo di dono abbiamo ricevuto, ma soprattutto in modo sobrio il ruolo che dobbiamo avere nella Chiesa. Sei chiamato e chiamata a collaborare con Dio. Se sei un credente in Cristo, se hai detto a Dio: io ho dato, voglio ancora darti in sacrificio il mio corpo, io mi voglio dedicare a te. Non puoi rimanere seduto o seduta. Impegna tutto il tuo tempo a dire: Signore, io voglio cambiare i miei obiettivi di vita. Tutto il resto mi aiuterà a fare questo principale, cioè a farti conoscere e a collaborare con te nella tua chiesa, dove tu mi hai inserito. Che il Signore ci benedica e la prossima volta continueremo ancora con l'altra parte.